prend dans mes bras, je lui parle tout bas, je vois ma vie en rose. Je lui dis des mots de tous les jours, et ça fait quelque chose.
Fatemi capire bene, siamo all'Opera, alla Scala o nello studio di Mille Storie? Perché qui tremano anche un po' i vetri, un inizio abbastanza sorprendente quest'oggi. Non credo invece che sarà molto complicato per voi capire chi canta questa settimana la Via Rose. Sarà ancora più facile salutare Alice Petronici, 50% della strana coppia, buongiorno.
Ma buongiorno Stefano Ferrando, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Mille Storie, confermiamo.
Mille Storie, sempre noi, sì. Sì, siamo noi.
Tu una carriera lirica non hai ancora pensato?
Ci avevo pensato.
Giusto per instradare i nostri ascoltatori su chi canta questa versione della Via Rose.
Però ci avevo pensato, sai?
Sì.
Poi non è andata in porto.
Va bene. Alice, posso dirti una cosa? Per oggi,
dimmi.
Per i prossimi giorni, diciamo per tutta la settimana.
No, ti sento già con un tono.
No, lo dico per te, stammi vicina. Perché ormai sono in aria totalmente, sono catturato, preso, rapito, ipnotizzato, sono letteralmente prigioniero perché sta per arrivare la settimana santa. Non è quella che state pensando voi.
Quale?
È quella che vibra sulle pietre delle strade della campagna del nord tra Fiandre.
Ho capito.
E Francia. Ieri, per esempio, c'è stata la Gambe Velgem. Prossimo weekend c'è il Giro delle Fiandre. Cioè, dico solo una cosa: sono attese sulle strade qualcosa come 800.000 persone. Facciamo 1 milione, che così non se ne parla più.
Spettacolo.
E poi, fra 2 domeniche, la Parigi-Roubaix. Per esempio, vuoi che magari dal Belgio o dalla Francia ti porti un sassolino?
Volentieri.
Guarda che non puoi,
Ah no?
Perché molti lo fanno questa cosa.
Ah, davvero?
Che, no, ci sono molte persone che annualmente si portano a casa questo souvenir, una pietra delle Fiandre o della Roubaix.
Però non si può fare.
Quelle sono strade storiche. Poi è come se noi a casa, cioè scendi in piazza, aspetta che mi prendo un cubetto di porfido perché mi piace. Uno lo prendi tu, uno lo prendo io.
No, ma c'hai ragione,
uno
scusa.
Uno lo prende Iari Salvagno che è in regia.
No, assolutamente, assolutamente.
Ecco. Cioè, ecco, questo per dire che oggi e nei prossimi giorni io vedo pietre e 2 ruote ovunque. Per la gioia,
sì,
tra l'altro, del barone Karl Drais, che nel 1817 disegna e mette in strada la prima bici. Ricordo così. C'è anche chi erroneamente pensa che qualcuno prima di lui ci sia arrivato.
Sì, ma prima.
Tipo 300 anni prima.
Esatto.
Almeno. Però quel personaggio a cui tutti pensano non disegna veramente un cavallo che non ha gli zoccoli, ma ha la sella.
Sì.
È Leonardo.
L'è lui.
Molti pensano che sia stato Leonardo. Il Codice Atlantico, quel Codice Atlantico, ricordo che è quel tomo clamoroso in cui sono contenute tantissime idee, molto molto in anticipo sui tempi, che è conservata nella Biblioteca Ambrosiana. Leggenda vuole che fra le sue pagine, foglio 133.
Ah pure, cioè, ma che bravo,
sì,
hai fatto ricerca.
Sì, allora, leggenda vuole che ci sia questo disegno di una primitiva bicicletta.
Sì.
Però prima si giunge alla conclusione che non è stato Leonardo direttamente a disegnarla, bensì un suo allievo.
Ok.
Dopo, invece, dopo attente analisi, si capisce che quel foglio ingiallito, che sentite, qua tra le mani,
esatto,
un po' ingiallito dal tempo, è un falso.
Proprio,
ma falso vero,
100%.
Cioè, realizzato con maestria, enorme maestria, fra il 1967 e il 1974.
No, vabbè.
È uno scherzo.
Dai.
Tra l'altro, preparatevi, perché mi sa che gli scherzi stanno arrivando. Domani è un giorno particolare.
È vero.
È un giorno speciale. Voi, per esempio, avete, a proposito di falsi e di scherzi, avete, non so, in casa avete un falso d'autore? Oppure magari voi vi siete messi all'opera, avete creato qualche cosa?
Fateci
allora
sapere.
In regia ho detto, abbiamo un regista vero.
Sì.
Iari Salvagni.
Noi siamo veri, però magari falsi ogni tanto non fanno male comunque. No?
Fiorello aveva fatto un disco veramente falso, se non ricordo male, erano tutte cover.
Sì, sì. Comunque scriveteci allo 076 321 1113, oppure chiamate Karin Condolf al centralino, anche lei è sempre pronta, 0848 03 0808.
guarda me, io sono qua con tutto quello che vuol dire, sono pronto per metà e per metà sarò a sentire, poi non cambio mai, mi cambio tutti i giorni, sta girando il secolo, facciamo
Miss Mondo 99, Ligabue.
Sì,
e...
io sono carichissima perché i nostri ascoltatori il lunedì mattina a quanto pare sono arzilli. Cioè ci hanno scritto.
Arzilli era dal 67 forse che non lo sentivo.
Davvero?
Sì.
E vabbè, comunque.
Sei vecchia dentro.
Maurizio scrive parlando di Fiorello che aveva fatto la il disco con tutte cover.
Faccio,
è
sì.
Vero che l'ha fatto, ma lo faceva con la voce imitata dei cantanti originali, quindi era difficilissimo capire la differenza. Bravo.
Può permetterselo.
Però devo fare un grande applauso.
Ha mai imitato Placido Domingo?
E infatti, grande applauso per Fabrizio che ha subito indovinato l'autore.
Bravissimo.
Di questa settimana. Bravissimo.
Comunque, allora, hai detto... Siete anche gli applausi.
Bravo, bello.
C'è un gruppo d'ascolto proprio qua fuori che entra in studio solo,
solo per fare gli applausi.
Solo in queste occasioni, grazie, potete uscire. Fra l'altro, sarà il vento degli ultimi giorni, Alice. Ma... vento almeno dalle nostre parti, adesso non so da dove state ascoltando, state guardando.
Qui c'era un bel vento.
Esatto. Però marzo possiamo dire che è letteralmente volato via. Perché siamo già al 31. È volato il tempo, sono volate le storie.
È vero.
Volata quasi come la carriera di Martina Hingis. Pensa un po'.
Sì.
Per chi non si ricordasse, prima di San Ruggero da Basilea, Roger Federer, è Martina Hingis la divina a portare la Svizzera del tennis in una dimensione che era sconosciuta a tutti noi. 3 Australian Open, Wimbledon, US Open, le finali WTA, è arrivato poi nell'ultima parte della carriera anche l'argento olimpico a Rio in doppio con Timea Bacinski. Insomma, alla fine per Martina Hingis tra di e ritorni, fra andate e ritorni violenti, saranno 25 i titoli dello Slam, per dire. Ma perché la stiamo citando? Perché Martina Hingis Miss Mondo lo è stato davvero. Perché Alice Petronici, che ne sa, mi ha fatto notare una cosa.
È vero, l'ho fatta notare io, attenzione.
È vero, ecco. Cosa succedeva il 31 marzo del 1997?
Vai, vai.
Ah, lo devi...
certo, no, te lo faccio spiegare, io te lo faccio notare, ma tu lo spieghi, non ho le competenze.
Allora, Martina Hingis, il 31 marzo del 97, a 16 anni e 6 mesi, ha appena vinto gli Australian Open per la prima volta in carriera, mm-hmm. si appresta a giocare la finale di Parigi, a vincere Wimbledon, gli US Open, ma diventa soprattutto quest'oggi la più giovane numero uno della storia della classifica WTA. Tutto bello, tutto perfetto, tutto invidiabile, mm-hmm. Fino a un certo punto.
C'è un ma.
Sai quando fai i CA, no, ai nostri ospiti?
Sì.
Che c'è qualcuno che
suona
con...
Ecco, la stessa cosa.
Diciamo che non sempre tutto è ciò quello che sembra. Insomma, bruciare le tappe non è sempre cosa buona e giusta. Comunque sia, io sulle note di Miss Mondo ho pensato invece a qualcosa di un po' diverso, ma al tempo stesso pertinente.
Cosa ti è venuto in mente?
Little Miss Sunshine, ve lo ricordate forse? È un film del 2006 che racconta una storia molto curiosa. Una famiglia che decide di accompagnare la più piccola ad un concorso di bellezza, attraversando tutti gli Stati Uniti su uno scalcinato furgoncino, un vecchio California bianco e giallo.
Sì.
E la famiglia, devo dire che è molto particolare. C'è un padre che ha deliri di onnipotenza.
Ottimo.
Anche la mamma non è che proprio sia equilibratissima. Il nonno è eroinomane.
Fantastico.
Poi c'è il fratello che legge solo Nietzsche e non comunica e non parla con nessuno. E poi c'è lei, c'è la piccola Olive che insegue il suo sogno e riceve dal nonno la lezione di vita più importante.
Nonno?
Sì?
Sono un po' carina.
Olive, tu sei la bambina più bella che esiste al mondo.
Lo dici tanto per dire.
No, io ti amo alla follia, non per il cervello o per il carattere che hai, ma perché sei bellissima, sia fuori che dentro.
Nonno?
Dimmi.
Non voglio essere una perdente.
Ma tu non sei una perdente. Come ti viene in mente quest'idea?
Papà, lui li odia i perdenti.
Oh, fermati un attimo. Lo sai cos'è un perdente? Il vero perdente è uno che ha così paura di non vincere che nemmeno ci prova. Tu invece ci provi, no?
Sì.
Beh, tu non sei una perdente. Domani ce la godremo, eh?
E il nonno dice questa cosa a Olive quando lei teme di affrontare appunto questa prova, che è troppo grande ai suoi occhi di bambina, soprattutto per i pensieri e diciamo gli insegnamenti paterni, perché è qui che poi nasce il problema spesso. Giovani, giovanissimi che appaiono assoluti prodigi, va bene, però sono costretti e costrette a vivere come adulti, saltando magari a piedi pari l'adolescenza, per ritrovarsi così di botto a 20 anni e dire: però io, scusate, quegli anni spensierati, quelli delle prime amicizie, dei primi errori anche, io dove li ho messi? Non li ho vissuti. Piccoli, costretti a essere già grandi, e non tutti sono in grado di accettarlo, e prima o poi qualcuno al conto te lo presenta. La stessa storia di Martina Hingis, sa di che cosa stiamo parlando. O anche una delle sue più grandi avversarie del tempo, anche lei giovanissima, penso a Jennifer Capriati, per poi rimanere nel mondo del tennis di Andre Agassi, a cui rubano l'adolescenza, suo padre gli ruba l'adolescenza, e lui lo scrive in Open, che rimane la biografia che tutti dovrebbero leggere, giovani o adulti, figli e genitori, poco importa, è lungimirante, è illuminante.
Love you.
love and trains. I want to make some noise with real life aeroplanes. Someday I'm going to...
Bravissima! Istantaneamente simpatica, una calamita di sorrisi e affetto, oltre che una miniera d'oro. Lei è Riccioli d'Oro, che poi è il soprannome di Shirley Temple, la bambina con le fossette e il suo sorriso che salva Hollywood. Pare incredibile, forse, ma è tutto vero. Shirley Temple, dai biondi riccioli, dai boccoli dorati, sono 56, eh? Non uno di meno, non uno di più, e ogni mattina sua mamma li ripassa, li arriccia per bene, e sono il suo segreto, o meglio uno dei suoi segreti. Alice, se parliamo di giovani prodigi, lei non la si può assolutamente dimenticare.
Assolutamente.
E infatti eccoci qui con la storia della bambina che salva l'America. E se pensate che sto esagerando, mettetevi comodi e prendete appunti, perché non sto esagerando.
Siamo pronti.
Ecco. Allora, a salvare l'America è una bambina che a 3 anni prende lezioni di danza. Ha 2 fratelli maggiori e mamma Gertrude decide di farle fare danza per riversare, diciamo, su di lei tutte le attenzioni e soprattutto le ambizioni di ballerina mancata.
Aia!
Lo so, spesso c'è la frustrazione di un genitore, perché se è passione, se è intuito delle qualità di tuo figlio, è un conto. Ma quando c'è la frustrazione di mezzo, le cose spesso cambiano, purtroppo. Sì. Un giorno nella sua classe di danza entra un direttore di casting di Hollywood, che è a caccia di talenti. La leggenda narra che fra tutte le bambine che sono in classe, una si nasconde dietro il pianoforte. Non che faccia fatica, perché è talmente piccina,
certo.
Esatto. Ma è proprio lei la prescelta. E lì inizia una storia incredibile per intensità e velocità, perché Shirley fra i 5 e i 12 anni sarà la star incontrastata di Hollywood. Pensate, tra il 35 e il 38 Shirley Temple è ampiamente in testa, insieme a Will Rogers, nelle classifiche di gradimento del pubblico. Per dire, la Divina, stiamo parlando di Greta Garbo, cioè è staccata anni luce.
Ah, pure?
Assolutamente. Shirley raggiunge una tale popolarità da ottenere privilegi che impensabili fino a quel momento per una bambina, come per esempio nel 34 l'Oscar giovanile. È una categoria che viene creata su misura per lei.
Per lei, 100%.
3 anni dopo, nel 37, ha l'onore di consegnare a Walt Disney l'Oscar per Biancaneve e 7 Nani. Al top della carriera, 5-12 anni stiamo parlando,
sì.
Guadagna $20,000 la settimana, che è una cifra che sempre Greta Garbo può giusto sognare.
Ripeto, alla settimana.
Sono soldi straguadagnati, comunque, perché i suoi incassi milionari salvano per prima la 20th Century Fox dalla bancarotta. Prima, tra l'altro, ho detto Will Rogers.
Sì.
Chi è? Magari tutti non lo sanno. È un simpatico vecchietto, protagonista di qualcosa come 70 film, ma è soprattutto l'autore della sceneggiatura del primo lungometraggio di successo di Shirley Temple, ovvero Il Trionfo della Vita. E il film, perché lo cito? Perché è uno strano musical che racconta il progetto di un ministro per il divertimento. Ci vorrebbe, però.
Sì, ci vorrebbe.
Adesso che ci sto, l'ho detto, un bel ministro del divertimento che ci fa...
Fantastico, infatti. Vabbè. È un'idea fantastica.
Comunque,
me la segno, vai.
Ecco, me la segno, brava. Questo ministro del divertimento viene nominato dal presidente, da Franklin Delano Roosevelt, per risollevare il paese dalla depressione, perché questi sono gli anni più difficili per l'America, e anche Hollywood lo sa bene. E questo, profeticamente, sarà poi il compito proprio di Shirley Temple in carriera. Shirley come lo fa? Lo fa ballando. Balla il tip-tap meglio di Ginger Rogers. Questo è il tip-tap di Alice Petronici. Lo fa cantando. Bisogna ammettere, è una bambina, è intonata, ma non è che ha una voce...
Però basta e avanza.
Esatto. E poi lo fa soprattutto con questi suoi sorrisi pieni di sole. I titoli dei suoi film, non so, La mascotte dell'aeroporto, Riccioli d'oro, Un angolo in paradiso, Di paradiso, La piccola ribelle, L'idolo di Broadway, insomma ne fa tantissimi, e fanno riferimento regolarmente alla sua figura piccina, alla sua grazia quasi di bambolina. E infatti una bambolina lei viene dedicata prima ancora dalla Barbie.
Sì?
Barbie che poi diventerà il modello per le giovani statunitense,
certo,
di tutto il mondo, a partire dal 9 marzo del 1959. Lei precorre i tempi. Shirley è sicuramente il must per una generazione di bambine, non solo americane. Tra l'altro, oltre alla bambola, a lei viene dedicata un'intera linea di merchandising da aggiungere ai 3 milioni di dollari che fa incassare invece ad un'altra casa, la Fox, con i suoi film.
20.000 alla settimana.
Tu sei rimasta là. Allora, Riccioli d'Oro, Shirley Temple, ha anche un altro primato, uno strano primato. È la prima bionda della Fox. Prima di Marilyn Monroe.
Pensa un po'.
Allora, lei cosa fa? Gira molti film che sfruttano in modo ripetitivo la sua popolarità e più o meno il copione è sempre lo stesso. Famiglie più o meno disastrate, padri o patrigni scapestrati se non proprio dei criminali, oppure ci sono dei nonni burberi, oppure in orfanotrofio, nel sud della guerra civile, oppure nel periodo contemporaneo pieno di problemi. Ma lei lo fa, risolve i problemi come? Cantando e ballando. A Mary Poppins bastava un po' di zucchero per mandare giù la pillola, a lei invece basta cantare e ballare. Conduce praticamente per mano l'America fuori dalla depressione. E quando balla con quell'energia e con quell'ottimismo inesauribili, simbolo dell'America positiva, capace di soffrire in silenzio e di risollevarsi dalla fame e dalla paura del domani. Non sono parole mie, sono parole di Franklin Delano Roosevelt, il presidente, qui non in un film, ma che nella realtà più volte ringrazia Shirley Temple per quello che sta facendo. Chiudo, visto che stiamo parlando di Riccioli d'Oro.
Però ho capito che avevi ragione, l'ha salvata, ah, sì. L'ha salvata, ecco. Ci credo.
Chiudo con questa curiosità che pochi sanno. Stiamo parlando di Riccioli d'Oro, quindi una bambina bionda.
Sì.
Ecco, in realtà Shirley Temple non è bionda e non è riccia, ha i capelli neri e lisci, però qualcuno decide di farla diventare così.
Thank you.
Leave Me Alone di Michael Jackson, Stefano. Hai sentito? Riprova? No, no, riprova, c'eri quasi.
No, no, no.
Vabbè, comunque, andiamo da chi invece a 5 anni era già sul palco. Nel senso, magari non ha salvato un paese, ok? Quindi, però il mondo...
Ho messo l'asticella troppo in alto, no?
L'hai messa altina, però comunque sicuramente il mondo lo ha cambiato un po'. Siamo a Gary, in Indiana, fine anni 50. Entriamo in una casa modesta dove nasce un bambino con una decina di fratelli e sorelle, un bambino destinato a cambiare il mondo della musica e ad essere conosciuto in tutto il mondo, Michael Joseph Jackson. Però nella... Non avevi capito allora, che era lui?
No, è che sono arrivato quasi a 53 anni e non sapevo che avesse un secondo nome, Joseph.
Sì, sì. Però nella sua casa, purtroppo,
anche
non c'è spazio.
Sì? Anche Iari, sì.
Non c'è spazio per i giochi, perché quello che chi comanda a casa è Joseph Jackson, il padre. Esatto. Un uomo severo, autoritario, ossessionato dal successo, quello che lui non ha mai avuto. Niente passione, qua vedi, è ossessione.
Vedi che torniamo.
Joseph vuole trasformare i suoi figli in stelle della musica. Non è un padre affettuoso, non li abbraccia, non li conforta. Per lui i suoi figli sono dei soldati e lui è il loro comandante. Le prove iniziano presto, prima ancora che Michael possa capire cosa significhi essere un bambino. Ore e ore di canto, di ballo, se sbagli, punizioni. Sei stanco? Non importa, devi continuare. E le punizioni non sono leggeri, perché Joseph usa la cinghia. A volte Michael sbaglia un passo e il padre lo colpisce. Se è distratto arriva la punizione e la paura diventa un'abitudine. Però è piccolo, perché lui inizia ad esibirsi, come ho detto prima, a 5 anni, cioè un bambino. In un'intervista anni dopo Michael racconta di come suo padre entrava nella sua stanza di notte con una maschera da mostro solo per spaventarlo, per fortificarlo. E qua... apro le virgole, fortificarlo, sì. Comunque le prove sono spietate, i Jackson 5 devono essere perfetti, devono cantare, ballare, muoversi come un'unica macchina da spettacolo, ma Michael è solo un bambino che sogna di andare al parco, di giocare con gli amici, e invece passa le sue giornate chiuso in una stanza a ripetere gli stessi passi, le stesse note e le stesse canzoni. La sofferenza non è solo fisica, perché suo padre non perde occasioni per umiliarlo, lo prende in giro per il suo aspetto, per il suo naso, per la sua voce, lo chiama brutto e lo deride davanti ai fratelli, e Michael cresce con un'insicurezza devastante. Ma attenzione,
ho capito, ma fa tutto quello che non deve fare un genitore.
Quella paura lo spinge a diventare il migliore. Ogni passo, ogni nota, ogni movimento è frutto di anni di allenamento durissimi. La paura diventa disciplina, il dolore si trasforma in talento. Ed è proprio così, perché quando sale sul palco Michael è imbattibile. La sua voce ha un'intensità incredibile, i suoi passi di danza sono ipnotici, la gente lo adora, lo ama, diventa il cuore e l'anima del gruppo, ma lui è troppo per rimanere solo in un gruppo. Infatti a 13 anni pubblica il suo primo album da solista, Got to Be There, e l'anno dopo arriva Ben, la ballata che conquista tutti.
We both found what we were looking for. With the friend to come my own, I'll never be alone. And you, my friend, will see. You got a friend in me.
È struggente, eh? È struggente, perché questa canzone parla di un bambino che racconta di un'amicizia fatta con un topo, però con una voce che toglie il fiato, lo stesso fiato affannoso che Michael ha, perché fa tutto in doppio. Quindi registra canzoni con i Jackson 5, continua ad esibirsi con loro, nel mentre porta avanti la sua carriera da solista. Però pensateci un attimo, chi è che a quell'età può vantare una carriera così leggendaria? Chi può dire di aver dominato le classifiche mondiali ancora prima di diventare adolescente? E probabilmente è per questo che da adulto Michael cerca disperatamente di ritrovare quell'infanzia perduta. Forse è per questo che costruisce Neverland, un parco giochi enorme, un rifugio lontano da tutto, perché in fondo quel bambino prodigio con un carisma incredibile è rimasto sempre lo stesso, era un bambino che voleva solo essere amato. Stefano, stiamo parlando di bambini prodigio.
Alice, prima però devi ringraziare Mattia.
Sì, grazie Mattia. Hai ragione.
Mattia che dice: Alice, adoro la tua voce.
È vero, grazie mille. Comunque, ti stavo dicendo, i bambini prodigio che fanno cose quando sono piccoli, incredibili.
Inutile che mi guardi, io mai sono stato un prodigio. Quindi.
Ne ho uno che tu non hai idea di che cosa ha fatto. Boston 1898. Nasce William. E fin dal primo giorno la sua vita è destinata a essere diversa, diciamo. Suo padre Boris è un celebre psicologo, esperto nell'educazione infantile. Sua madre Sara è una delle prime donne medico della sua epoca. Appena nato, Boris, quindi il padre, decide che suo figlio sarà la dimostrazione vivente delle sue teorie sull'apprendimento precoce. Quindi applica un metodo rigoroso, lo espone a libri, numeri, lingue, concetti molto difficili prima ancora che possa parlare correttamente. Sei pronto? A 6 mesi il piccolo William riconosce l'alfabeto. A 1 anno e mezzo legge il New York Times. A 3 anni scrive saggi in inglese, francese e tedesco. A 5 anni traduce i testi di Platone originale dal greco antico. A 6 anni William entra nelle scuole superiori, ma dura poco perché è troppo avanti in confronto ai compagni, ma in confronto anche agli insegnanti. Quindi Boris e Sara decidono che la scuola tradizionale è inutile. Ah, scusate, dimenticavo, scusa. A 8 anni William parla già 8 lingue: inglese, latino, greco, francese, russo, tedesco, ebraico, turco e armeno. E non gli bastano, quindi lui cosa fa? Inventa una nuova lingua, il Vandergood, con grammatica e regole precise, un po' come... metti il Glamot, come si chiama? Glamelot?
Sì, Gramlo.
Gremlo. Arriva il 1909 e William a 9 anni si presenta all'esame di ammissione di Harvard. Ok, non viene ammesso, però non pensate per quello che potete pensare, ovvero non ha passato l'esame. No, perché lui sorprende tutti con la sua conoscenza, cioè della matematica avanzata, tanto che i professori dicono che lui ha già le competenze per laurearsi. Però l'università non accetta dei ragazzi così giovani, dei bambini così giovani, quindi li propongono e dicono: dai, torna tra qualche anno. I suoi genitori non mollano però, quindi lo fanno studiare ancora più intensamente, lo portano alle conferenze, viene esposto al mondo accademico.
Ed portarlo, ecco, al parco a giocare, no.
Niente, infatti lui a 11 anni a un certo punto viene accettato ad Harvard, è lo studente più giovane mai ammesso, e l'anno successivo a 12 anni tiene una conferenza di matematica sulla quarta dimensione davanti a una sala piena di esperti. Io non so nemmeno che cosa sia
la quarta dimensione.
Vi voglio bene e mi voglio bene, quindi niente Alice spiega, non mi azzarderò.
Brava.
Vi dico solo è roba complicata. Comunque, i giornali lo definiscono il nuovo Einstein. Si vocifera pure che abbia un QI più alto di Einstein, ma lui non ama la fama per niente. Infatti a 16 anni si laurea con lode, ma invece di celebrarlo il mondo lo vede più come un fenomeno da baraccone. Quindi William è stanco, non vuole più essere una macchina da numeri, non vuole più essere il genio prodigio che tutti guardano con stupore, e quindi decide di andarsene. Va in Texas, dove inizia a insegnare matematica all'università. Il problema è che i colleghi lo trattano con condiscendenza e gli studenti si prendono proprio gioco di lui perché sembra un bambino tra gli adulti, è giovanissimo. Dura meno di un anno e abbandona tutto. Torna ad Harvard per studiare. Studiare legge questa volta, però lascia anche quella, non vuole più avere niente a che fare con il mondo accademico. A 21 anni, voilà, viene arrestato. È uno scandalo. Scandalo perché lui partecipa a una manifestazione socialista a Boston chiedendo diritti per i lavoratori. Lo condannano a 18 mesi di carcere. A questo punto rientra in scena la mamma e il papà, i genitori, che non capiscono perché lui non abbia scelto la strada più ovvia, quella dell'accademia, quella dello studio, quella di essere un genio, perché questo è. E quindi vogliono salvarlo dalla prigione, ma lo rinchiudono in un sanatorio per un anno intero. Lì lo trattano come un paziente da curare. Quindi quando esce è un uomo spezzato. Da quel momento in poi decide di sparire, cambia nome, si trasferisce continuamente, fa lavori umili. Lui, il bambino prodigio, il genio di Harvard, lavora come un semplice impiegato, poi operatore di macchine addizionatrici, poi fa lo scrivano anonimo, nel senso che scrive libri sotto uno pseudonimo, passa le giornate a collezionare le trasferte tranviarie, cioè intendo proprio i biglietti, gli orari del tram, ha una passione quasi ossessiva per i trasporti pubblici, e quindi lui passa il tempo a studiare le reti di trasporto. E nessuno sa più dove è finito, ed è quello che lui desidera. In realtà, ma il mondo non è d'accordo, come spesso accade. Infatti un giornalista del New Yorker lo rintraccia e pubblica un articolo intitolato «Dov'è finito il bambino più intelligente del mondo?». William si infuria e gli fa anche causa e la vince, perché lui continua a vivere la vita che vuole vivere. Non è il grande scienziato di Harvard che si aspetta, non è il genio che i suoi genitori hanno progettato, non segue il destino che gli altri hanno scritto per lui, ma lui lo riscrive da capo, perché forse nessuno lo capisce davvero, o forse è proprio questo il punto, nel senso che lui non ha bisogno che il mondo lo capisca. Lasciatelo in pace.
La normalità è sottovalutata.
Bravo, l'hai detto. Vabbè, alle 11.44, perla del giorno.
Oggi
la normalità è sottovalutata.
Oggi è andata così. Abbiamo parlato di giovani prodigi. Diciamo che non tutti hanno vissuto quell'infanzia, quell'adolescenza che si meritavano. Qualcuno ha trovato una via d'uscita. La nostra via d'uscita è salutarvi.
Sì, però tornare domani
puntuale alle 11 e ricordarvi che tra poco c'è il notiziario
in lingua facile per tutte le persone che hanno difficoltà nella comprensione. A domani.
Des mots de tous les jours, le soif de cœur.